No, mi veniva in mente prima, mentre dicevo messa, nel Salmo, beato l'uomo con cui siamo partiti, beato l'uomo che rette, procede e non siede a consiglio con gli empi, ma sta con la sapienza di Dio, medita la legge del Signore. E rispetto a questi tentativi di lettura così ampia del mondo, dell'epoca che stiamo vivendo, sarebbe troppo facile in qualche maniera sapere dove sta la stoltezza, dove sta la sapienza. Per esempio, se cominciassimo noi a essere sapienti e gli altri sono stolti, sarebbe già un criterio, no? Invece, siccome ciascuno di noi scopre di essere un po' stolto, un po' sapiente, la cosa si complica. Oppure sarebbe anche interessante, per esempio, che fosse così, che i cristiani che hanno la verità sono sapienti, gli altri sono stolti, ma non è così. Nel senso che poi, almeno tutti abbiamo l'esperienza, di essere stolti e trastolti anche nella Chiesa e di essere tra sapienti anche con gli altri e anche trastolti. E quindi rispetto a valutazioni di questa portata nella quale io credo che ciascuno di noi si trovi alcune volte aver paura di parlare troppo male di questo mondo, no? E quindi in qualche maniera di volergli bene, di rispettarlo, di dire bisogna dargli una mano e di dover lottare continuamente contro qualcuno per dire guarda che non è così brutto. Per altri versi hai molte volte la sensazione di dire ma no, non lo si può accettare, cioè è troppo, uno deve dire che sta roba qui è inconsistente, che siamo in mezzo alla stupidità, eccetera, eccetera. Non so se questo non passa anche quando nella comunità in qualche maniera, perché poi per esempio nella predicazione è chiaro che tutti questi atteggiamenti qui passano, no? Dove alcune volte si parla bene di questo mondo nel quale ci si trova proprio agio e altre volte invece c'è questa prospettiva quasi di paura di dire ma qui dove stiamo andando, no? Questa è una situazione dalla quale io personalmente non è che riesco molto a uscire, insomma, non sono molto illuminato per ritenermi una volta per sempre in una situazione di giudizio, in una situazione di scelta, no? Comunque, appunto, in questa lettura che noi stiamo facendo, il percorso sceglie questa pista per la quale cerca di scavare questo senso di vuoto che in qualche maniera molti di noi percepiscono al fondamento stesso di questa civiltà, qualcosa che suona male nell'intera faccenda antropologica, nell'intera faccenda umana, no? E ci inquieta come se il principio stesso di umanità facesse naufragio. E quindi l'idea, come si intitolava un po' un libro a cui ci riferivamo e un po' il titolo anche di questo percorso che ci stiamo proponendo. L'idea che si tratti niente meno che di rifondazione del mondo, cioè si tratta di ricontrattare le basi. Questa è l'ipotesi su cui si parte, nel senso che questo nostro mondo è costruito su alcuni valori. Si è costruito su alcuni valori che oggi sembrano pericolosamente traballare, no? E li elencavamo, ma poi li riprenderemo con calma, alla lunga, facendo vedere dove sono nati e come hanno fatto entrare in crisi. Però sono grosso modo il senso dell'avvenire, del futuro, il valore dell'uguaglianza, il valore della ragione, il valore o il criterio dell'universalità e il valore o il pilastro della giustizia, no? Ecco, ciascuno di questi valori, l'ipotesi che l'altra volta mettevamo lì, insomma, ciascuno di questi valori in realtà è il frutto di una storia particolare, che è la nostra storia. Cioè non sono valori a priori, assicurati una volta per tutte, che qualche divinità ci ha dato. Sono valori che la storia ha costruito, no? Questa storia occidentale, tra l'altro. La nostra modernità, in questo senso, altre volte avevamo aderito all'idea di chi insiste sul fatto che la modernità in realtà è frutto in parte del cristianesimo e quindi noi nella modernità dovremmo trovarci in qualche maniera a nostro agio, è nostra parente, c'è una parentela, no? Perché la nostra modernità sta a una magnifica confluenza, sta su uno straordinario intreccio tra questi tre fiumi. Il pensiero greco, il profetismo giudaico, biblico e l'utopia cristiana. Utopia, ma anche, come dice Bellet, come si dice, la crisi radicale cristiana che predica, come sta dicendo Paolo ai Galati in questi giorni, la liturgia, che celebra e annuncia il Cristo crocifisso, che è la crisi evidentemente del mondo. Una crisi instauratrice, ma è una crisi, no? Quindi l'utopia anche in questo senso, è una diversità che è capace di instaurare però una novità, una radicale novità, no? Ecco, per capire come questi pilastri della nostra tradizione traballano, si proponeva inizialmente, è necessario farlo, se no è difficile capire lo smarrimento contemporaneo. E non si riesce a capire il nichilismo che in qualche maniera è scavato al fondamento della nostra epoca, senza che prima prendiamo in conto ciò che è avvenuto nel secolo scorso. Quindi, viene proposto un breve bilancio del secolo scorso, per alcuni versi è l'inventario di un naufragio, cioè andiamo a cercare. Nel terribile secolo scorso, sapete cosa scriveva Nietzsche alla vigilia del nostro secolo, secolo scorso, intuendo la modernità terribile di questo secolo. Come abbiamo potuto vuotare il mare? Scrive sempre così, ne vede. Chi ci ha dato la spugna per cancellare tutto l'orizzonte? No. E invece un altro filosofo dice ci vorrà del tempo perché un continente ferito si rimetta da un secolo come questo. Secolo, noi abbiamo anche, se ricordate, con René Raymond abbiamo seguito anche un tentativo serio di bilancio del secolo scorso, no? Che certamente, anche Raymond lo ammette, se ci si dovesse riferire al secolo d'oro della Francia, della Spagna, no? A queste epoche segnalate con i metalli preziosi, il Novecento di sicuro è un secolo di ferro. Habermas dice: siamo usciti da questo secolo straordinario e spaventoso, spaventati da massacri e intontiti da invenzioni. Sono i due elementi, no? Un secolo di grandi scoperte, di grandi invenzioni e un secolo di grande barbarie, di grandi massacri. Siamo usciti contando i morti. Chissà se c'è stato ancora un secolo così sanguinoso e così irrazionale, così sragionevole, appunto, così poco ragionevole. Per alcuni versi, quei piccoli episodi giudiziari capitati da molte parti negli anni 90, no? Date di anniversario o attualità giudiziaria, gli anni 90 hanno avuto l'andamento di un'interminabile psicanalisi collettiva, come se finissimo il secolo pieni di sensi di colpa, no? Come se la presa di distanza ci rivelasse alla fine la totalità del percorso e la distanza ci permettesse di ricostruire meglio le tappe successive di un grande naufragio e di calcolarne la vera misura. Queste cose magari mentre si vivono, per fare un esempio, lo faremo subito, finita la guerra, uno dice poi finita la guerra si è ripreso a vivere, ma intanto cosa si è distrutto? I morti, che pure furono centinaia di milioni, non sono state le sole vittime del XX secolo. E questo è il percorso che seguiamo noi, cioè non è quello di raccontare la storia, di contare i morti e le guerre, i perché, ma di andare a scavare come sono morte delle idee, sono morti dei valori, sono morti dei consensi di fondo, sono morti dei pilastri di civiltà, appunto. No. Oltre alla carne e al sangue sono state inghiottite delle idee importanti, di cui noi portiamo il lutto. In realtà sono stati disattivati dei principi, delle convinzioni, delle speranze che organizzavano il nostro modo di abitare la storia da secoli. E la loro scomparsa, la scomparsa di questi principi, di questi pilastri, o peggio ancora, la loro compromissione con il male, ha scavato una serie di vuoti e ha rivelato un'infinità di, come si dice, di vicoli chiusi, di strade chiuse, che ci hanno votato una specie di estenuazione morale, a un disimpegno sospettoso, il cosiddetto soggetto debole che non spera più, che non si mette più d'accordo con gli altri su progetti storici, la caduta di ideologie comuni. È il frutto di tutta sta roba qui, come se un popolo in qualche maniera ha visto distruggere un po' alla volta e finisce di richiudersi ognuno nel suo piccolino senza mettere più in campo niente che riguardi il futuro e che riguardi qualcosa insieme. Questo ha generato un disimpegno sospettoso e un nichilismo comodo che sceglie di rifugiarsi nell'amnesia. In questo senso, ma questo lo dico per me, insomma, ma è impressionante la nostra capacità di dimenticare, di ignorare, di distrarci, di non capire, di non pensare, appunto, no? A ogni tragedia guerresca o ideologica ha corrisposto una tappa del disincanto. E ogni sequenza di questa storia è stata seguita da un riflusso di fiducia, da un ritrarsi di ottimismo storico, da un indebolirsi delle rappresentazioni del futuro. Senza averne coscienza, noi abbiamo camminato su una specie di sprofondamento mentale. Siamo gli eredi, direbbe Jonas, di un disastro. Orfani del principio speranza. Non so, è un po' quello. Sapete che settimana prossima c'è il convegno della Chiesa italiana sulla speranza, no? Testimoni della speranza, Gesù risorto, e secondo aspetto la Chiesa come testimonianza del Gesù risorto, speranza per questo mondo. Però vedete come noi come comunità cristiane viviamo sta roba quasi clericalmente, no? E con qualche pettegolezzo, un po' di più ai laici, un po' meno Ruini, un po' meno ai vescovi, oppure un po' spiritualisticamente, la speranza che è risorto, no? Continuiamo a dirlo, no? Il nostro cristianesimo intercetta quasi per niente la dinamica storica. Perché credo che questa caduta storica della speranza, che è un fatto di portata civile radicale, e implica evidentemente il rapporto con la fede nella creazione, con la promessa cristiana, e comunque i cristiani, che sono parte importante di questa civiltà, non possono non andare a un convegno così portando questi grandissimi problemi etico-antropologici che derivano dal fatto che stiamo mettendo insieme uno scambio sociale, uno stile di vita che non nutre sufficientemente il nostro desiderio e non gli dà da sperare, gli dà semplicemente da consumare, da sopravvivere, no? Cioè, questo è un deficit spirituale radicale che in qualche maniera deve stare nelle nostre messe, nelle nostre prediche, nelle nostre preghiere. Ma di che cosa ci preoccupiamo, se no. di che cosa sarà preoccupato il Signore secondo voi, se non del fatto che sta povera gente sta facendo difficoltà nella sua barca in mezzo al mare, no? E ovviamente sono battute, però indicano anche dei modelli di cristianesimo e dei modi di vivere la fede e di stare nel mondo come testimoni, che sono tutt'altro che scontati e condivisi anche nelle nostre comunità. Voglio dire, in tanti avrebbero difficoltà a pensare che questi discorsi siano una catechesi e siano condotti nel nome della fede, appunto, no? Abbiamo avuto un assaggio anche al Sinodo, no? Cioè, questa è sociologia, no? Come se no, la nostra verità fosse tutta trascendente, no? Quindi il senso di questo recupero del secolo scorso è che ogni iniziativa di rifondare, ogni riflessione su quello che ci aspetta, esigono una coscienza un po' più chiara del secolo che è finito. Un secolo che nella sua realtà storica sarebbe durato poco più di 75 anni, inaugurato nel 14 da un colpo di pistola, sarebbe finito con un colpo di piccone. Il colpo di pistola fu tirato il 28 aprile del 14 a Sarajevo da uno studente serbo, un ragazzo di 19 anni, che assassinò Francesco Ferdinando, arciduca ereditario di Austria e di Ungheria. Il colpo di pistola che scatenò, come si sa, la Prima Guerra Mondiale, nella quale in pratica il viaggio che abbiamo fatto a Vienna era istruttivo di questo. Certo, non è stato solo colpo di pistola, è la Prima Guerra Mondiale. Però la Prima Guerra Mondiale sia proprio la sensazione del crollo dell'impero asburgico. Se andate a Vienna e visitate la cripta dei Cappuccini, della storia di questa dinastia, ma anche di tutta quest'epoca della fine 800 e inizio 900, è proprio la morte della cultura della Mitteleuropa, del sogno dell'Europa, no? Ma sia proprio questa percezione sensitiva di una decadenza, di una fine, no? Il colpo di piccone fu invece dato l'8 novembre del 1989 al muro di Berlino, la cui distruzione, anche l'enciclica del Papa, Centesimus Annus, inizia con questa lettura. La distruzione del muro di Berlino simbolizzò l'implosione del progetto comunista, fu il crollo del mondo comunista, no? 75 anni, tutto è avvenuto come se la conclusione prematura del secolo ci avesse permesso di comprendere meglio il suo svolgersi e come se noi oggi potessimo con una nuova lucidità ricostruire i giri e rigiri di questo lungo traviamento. Così si spiegano le amare riletture alle quali ci siamo dati nel passaggio del secolo. Ecco, la rilettura che noi adesso qui facciamo stasera proprio schematicamente, adesso 4 o 5 passaggi, non è, vi dicevo, non riguarda gli avvenimenti in se stessi, ma riguarda le certezze, le credenze condivise, i valori fondatori che sono stati travolti e bruciati in qualche maniera da questi avvenimenti, cominciando dal punto di partenza che in qualche maniera è la matrice infernale, che è la grande guerra del 14-18. Diceva Raymond in quel libretto che va letto in questa sala tutto intero in due sere, no? Bilancio del XX secolo. Il nostro secolo non ha certo inventato la guerra, che c'è sempre stata, ma l'ha portata a un grado sconosciuto fino ad allora. I contemporanei si sono accorti che è arrivata la grande guerra, e le due grandi guerre mondiali che per l'estensione geografica, la durata e la totalità dei mezzi del mondo coinvolto sono stati proprio degli eventi epocali. E la Grande Guerra, che fu una vera apocalisse, di cui solo alcuni dei contemporanei seppero comprendere che annunciava l'affossamento dell'Europa. Essa fu la matrice infernale da cui tutto il resto emerse, il terremoto di tutti i sismi successivi, che sono delle repliche, no? Tra le allegre partenze per il fronte dell'agosto del 1914 e la conta tragica del novembre del 18, avvenne qualcosa di cui noi oggi misuriamo tutta la gravità. Tra il bellicismo quasi gioioso della mobilitazione per la guerra del diritto, di far valere i diritti, il terribile precipitare nel massacro. Aaron diceva, si partì per fare questa grande impresa, poi ci fu questa piccola sorpresa tecnica, no? Il massacro di intere popolazioni. Tra questo bellicismo gioioso dell'inizio e il terribile precipitare nel massacro fu superata una soglia e una visione del mondo fu distrutta per sempre. Al di là delle conseguenze sociali e politiche, per esempio fine della magniloquenza nazionalistica, della propaganda patriottica, decimazione delle forze delle classi attive, la fine della potenza dell'Europa come potenza, lo smantellamento degli imperi coloniali futuri, le spaccature e i risentimenti che prepareranno l'ulteriore conflitto. Al di là di questo, appunto, che preparerà, però lo vedremo, che preparerà i tragici eventi successivi, che ci interessa è proprio il cataclisma sul piano del pensiero. E citiamo due o tre fatti che si riferiscono a quei fondamenti di cui siamo alla ricerca della loro storia. Vengono scosse fin dalle radici il senso della ragione storica o la fiducia nell'idea di progresso. Se si vuole, la valorizzazione hegeliana della storia come dialettica di progresso, che verrà poi ripresa, ma vedremo come, dal comunismo, no? L'individualismo universalistico, secondo aspetto, il cittadino del mondo, ottimista dell'Ottocento, viene sradicato. Il futuro migliore, la scienza, la repubblica, tutte queste parole con la maiuscola, escono deprezzate dal grande macello che ha visto affrontarsi i nazionalismi. E ancora più significativo, l'umiliazione della solidarietà del noi, l'umiliazione fangosa, fetida dei campi di battaglia, la riduzione degli uomini a carne da macello, hanno squalificato la solidarietà, la priorità data al noi sull'io. Priorità che sola aveva reso possibile quella consumazione di uomini da parte del minotauro della guerra, no? Cioè, dietro al fatto che quelli rimasti della guerra, del monumento dei caduti, quei pochi della prima guerra, non capiscono l'incomprensione e il disprezzo dei giovani verso il senso della patria, non capiscono tutte ste robe che sono avvenute. Loro ci hanno creduto, certo, per la patria, si sono massacrati in massa, no. E l'uomo postmoderno, queste robe qui assolutamente, non gliene frega niente, non solo ma ride di questa roba. Non c'è più il senso della solidarietà, del noi, no? Della causa. Milioni di uomini, di giovani, soprattutto, inutilmente sacrificati. Si è rotto un legame essenziale, no? Mai più saranno percepiti alla stessa maniera gli appelli al disprezzo di sé, all'oblio di sé, alla solidarietà, gli inviti al sacrificio, all'onore della patria, no? Si potranno riempire di monumenti e di cerimonie commemorative i nostri paesi, ma più niente sarà come prima, no? La nostra festa ai caduti, a filmarla, è un piccolissimo tracciato del secolo scorso. E delle incomprensioni, alla comunicazione, alla comprensione reciproca di queste cose. Per molti è una recitina, no? Beh, è tutt'altro che una recitina per chi ha sperimentato quella roba, per chi ha perso gli amici. Ma non ha perso solo gli amici, si è persa proprio l'idea di patria, di solidarietà, di sensatezza di una roba così. Se i giovani d'oggi sono lì individualisticamente ripiegati sul loro io, interessa la causa, no? E questo è l'esito, lo accenneremo un po', è l'esito finale di un certo indebolimento proprio del pensiero, dell'atteggiamento della persona, no? Che un po' naufraga, si è aggrappata al suo pezzettino, capito? Dopo il 14-18, un sospetto tenace. Una certa idea del non senso o dell'assurdo, appunto, continuerà a crescere, minando alle radici i postulati di una ragione da condividere, di una ragione democratica, appunto, o della ragione, semplicemente. In questo senso potrebbero essere portati, a esempio di questo vacillamento, di questa idea del non senso, di una crisi della ragione, appunto, perché uomini si sono massacrati così, poi non ci credono più alla ragione. Alcune cose che noi andiamo visitando nei musei di arte moderna, contemporanea, dicono queste cose, però noi andiamo esteticamente dicendo è bello, mi piace, non mi piace, no? Oppure non ci andiamo per niente. È stato significativo, mi pare, il gruppo di persone che d'estate si trova sulla liturgia. C'era un documento che lavorava tutto in termini antropologici all'interno di quest'arte dadaista, del primo dadaismo, del secondo dadaismo, dopo dell'arte solo mentale che gioca con gli oggetti senza senso. E la maggioranza delle persone trovava incomprensibile questo discorso, perché non aveva in mente queste robe, non aveva visitato questi monumenti della protesta contro la ragione, che è in gran parte l'arte del Novecento, no? Sapete che, appunto, per citare un esempio, il movimento del dadaismo, del dada. Sapete, la parola è nata girando il vocabolario e trovarmi la parola dada, se non conta niente. Dada non significa nulla, è un prodotto della bocca, dice uno di loro. No? Nasce nel febbraio del 1906, fondato al Cabaret Voltaire di Zurigo, da un gruppo di artisti. I rumeni Ianco e Zara, il francese Arp, molti di noi hanno visto molte cose di Arp, il tedesco Ball, che è quello, è un critico teatrale, regista e critico teatrale, il vero fondatore, al rifiuto di ogni atteggiamento razionalistico. Si accompagna la dissacrante negazione di forme e significati, anche se poi noi sappiamo che il primo dadaismo è molto vicino al cubismo come forme, ma l'intenzione fondamentale è quella lì. Nasce nel 16, nel 18 si aggiungono altri al gruppo, tra cui Picabia o Picabia, il quale crea il dadaismo di Barcellona e poi insieme a Marcel Duchamp a New York. Dadaismo, quindi le ruote di bicicletta, il water, quelle robe lì di Duchamp, no? Che valgono miliardi, che sono pieni di libri d'arte moderna, dobbiamo conoscere Duchamp, no? Un'attività che è scelta come criterio il principio della casualità e dell'attribuzione di un nuovo valore a oggetti trovati ma decontestualizzati. Quindi scolabottiglie, ruote di bicicletta, lattine, se andate a quella cattedrale che è il Place Massena a Nizza, il monumento di arte contemporanea, girate dentro in tutte queste sale qui, che di tole, di queste fotografie di periferie sporche, zingaresche, appunto, di robe luride, di macchine vecchie, di robe così. Cioè, esattamente scene da naufragio, cioè come di un'umanità distrutta, di cui restano alcuni relitti. Queste appunto sono cose dei primi del Novecento, che nostro nonno portava ancora il cucù. Per dire poi come gli accavallamenti culturali sono complicati, no? E come poi lo stesso discorso cristiano faccia difficoltà a sapere a quale cristiano si rivolge. In certi paesi c'è ancora tutto un cristianesimo tenuto in bolla, no? Che poi si accosta invece alla televisione e al resto, ma è un'altra cosa, hai capito? Che poi la nostra televisione non è di livello superiore a queste robe qui, mi pare, mediamente. Quindi il dadaismo è un sistema d'arte che anticipa in profondità questo atteggiamento di rifiuto di ogni cultura e di rigetto di un sistema stabilito. Esplicitamente quelli del movimento dadaistico denunciano il patriottismo stupido, il bellicismo, esaltano la libertà individuale, affermano il desiderio di distruggere il vecchio mondo. Sappiamo che il dadaismo poi prolifera nel surrealismo, nell'accelerazione futuristica e nella profezia di Céline della putrefazione finale, no? Se pensate che in Germania Guillebaud fa questo accenno che mi pare interessante anche per capire. Poi dalla Germania uscirà quell'altro fenomeno. Fu abbattuta l'armatura morale e teologica del protestantesimo e i grandi professori del protestantesimo smettono di esercitare la loro influenza e furono d'improvviso visti come funzionari prussiani. Il grande von Harnack, lo storico appunto della civiltà e del cristianesimo, è uno dei fondatori del protestantesimo liberale fondato sulla morale, no? Questa distruzione teologica ebbe poi il suo influsso sull'accecamento ulteriore di una parte delle chiese tedesche quando furono di fronte al nazismo negli anni 30, perché buona parte della chiesa tedesca si schierò, divenne chiesa germanica e fu una minoranza. Guidata da Barthe Niemöller, mi pare, in cui entrò poi il giovane Bonhoeffer, a fondare la Chiesa Confessante, che critica il nazismo, no? Ma erano state le distruzioni di queste basi culturali, teologiche, a predisporre la Chiesa poi a non capire. All'uscita della Grande Guerra, l'Europa tutta intera si trovò precipitata in un dubbio politico radicale, di cui forse non è più del tutto uscita. Gli anni 20 e 30 furono segnati da una critica sistematica ai valori borghesi, accademici, e su questo smarrimento, su questa distruzione, prospereranno i due grandi totalitarismi. si affermeranno movimenti di sovversione radicale, di rifondazione di tutti i valori che hanno attraversato l'Europa del pensiero, da Nietzsche a Junger. E non dimentichiamo l'esaltazione dei valori guerreschi, la morte dei valori dello spirito, l'appello alla guerra mondiale, che ha preceduto e favorito il suo scatenarsi, no? In questo senso, mescolati al fango dei campi di battaglia, giacevano i resti invisibili di antiche speranze. E da questa matrice infernale, dalla prima guerra mondiale, doveva uscire il peggio. No? E il peggio sono quelle terribili forme di barbarie che sono stati i due totalitarismi del secolo scorso. Anzitutto la ragione leninista, l'astuzia della ragione leninista. L'avventura comunista è da classificare tra le rotture provocate dalla Grande Guerra, di cui essa pretese di essere la redenzione messianica, l'inversione intrepida. Finkerull, che in un saggio sul XX secolo, Seuil 96, L'umanità perduta, è un autore molto citato, molto riconosciuto, ha mostrato come la sacralizzazione hegeliana della storia, l'idea appunto del mondo migliore, del progresso, che è stata squalificata dai massacri della Prima Guerra Mondiale, si è vista riattivata e rimessa in moto dalla rivoluzione del 17. E riappropriandosi della tematica hegeliana dell'astuzia della ragione che trionferà il comunismo. Cioè l'astuzia della ragione è la giustificazione del male, del crimine, nel nome dei fini della storia, nel nome dei fini ultimi. È la certezza di una marcia irresistibile della storia, partorita, se necessario, dalla violenza. È la confiscazione agnostica, atea, della salvezza giudeo-cristiana trasformata in senso della storia. Si sa che Marx è ebreo e incarna in profondità l'idea della storia e unisce il profetismo ebraico tolto alla trascendenza, alla dialettica storica, appunto, di Hegel. Per Hegel tutto concorre alla marcia irresistibile della storia, e lì è l'astuzia. Tutto partecipa alla sua avanzata, anche il male, da cui esce automaticamente un bene. Furet è il più citato studioso della rivoluzione francese per un verso, almeno alcuni saggi della rivoluzione francese, e sul comunismo, una revisione della lettura marxista, del saggio sul comunismo e sulla fine di un'illusione. Dice, è nel secolo XX che la storia ha sostituito, XIX, che la storia ha sostituito Dio nell'onnipotenza sul destino degli uomini. Ma è nel secolo XX che si fanno vedere le follie politiche nate da questa sostituzione. Cioè si sostituisce la storia a Dio e la traduzione politica, la follia politica, si manifesta in questi totalitarismi, no? L'avventura comunista vuole anche restituire, oltre, vedete che sono sempre gli stessi pilastri di cui stiamo parlando, nel senso del futuro, della storia, il noi. L'avventura comunista, oltre al senso della storia, vuole anche restituire al noi, disonorato dalla guerra borghese, nazionalistica borghese, una nuova dignità. Intende offrire alla dimensione collettiva una verginità intatta e combattiva. In questo senso, il comunismo è l'ultima come si dice, visione olistica, comunitaristica, no? Per alcuni versi. Sarà una reazione olistica, opposta come un bastione all'individualismo corrosivo che è venuto dal Settecento. Quell'individualismo liberale di cui si temeva tanto all'inizio del XIX secolo, che dissolvesse la società, minando il senso civico di ciascuno. E accanto al leninismo, che fu questa traduzione politica di una visione scientifica della dialettica storica, eccetera, tutto il socialismo utopistico di Saint-Simon, di Durkheim per alcuni versi, è un tentativo di restaurare l'unità della società. Dopo il trauma provocato dall'economia moderna, la nascita dell'economia moderna e la diffusione dei principi individualistici, che trionferanno. Torneremo a lungo sull'analisi di chi è l'imperatore oggi. Perché non siamo lontani da un regime di totalitarismo, che però evidentemente da questi elementi hanno traforato il comunismo, l'hanno vinto, no? Cioè quello del denaro, del consumo, della voglia di consumare. E dell'individuo, che sono i valori imperanti adesso, no? Allora, una nuova sacralizzazione della storia e la prevalenza del noi sull'io. Queste sono le due idee forza che il leninismo rivitalizza e imbarca nella sua impresa, che sarà un disastro ancora più sanguinoso. Ma c'è un altro valore, sacralizzazione della storia, prevalenza del noi sull'io, e il principio di uguaglianza. C'è un altro valore su cui il comunismo si fonda e che finirà di squalificare, come gli altri valori del resto, drammaticamente, cioè l'uguaglianza reale, l'aspirazione alla giustizia sociale. Continuamente sfruttata e messa in scacco dall'uguaglianza formale del borghese, del legalismo borghese, e il cui compimento effettivo passa attraverso la lotta di classe, appunto, no? Sarà questo il motore principale di questo totalitarismo. Sarà questa la giustificazione delle purghe, dei terrori, delle liquidazioni, di cui diventerà il pianificatore implacabile. Ancora Furet descrive bene come questa aspirazione egualitaria progressivamente si esaspera, strumentalizzando quest'odio rabbioso per il borghese, per il ricco, odio ereditato dalla cultura operaia del XIX secolo e giustificato dalle ferocità inegualitarie della rivoluzione industriale. Ovvio. Il ricco non è soltanto il protagonista di un'aspra competizione sociale, diviene il nemico da abbattere, nel senso proprio del termine. Il nemico di classe è per essenza diverso e classe equivale a razza. La liquidazione metodica praticata nei gulag sovietici o i massacri della rivoluzione culturale cinese o le purificazioni massicce dei crem rossi procederanno da questa aspirazione egualitaria, diventata sterminatrice.